Francia, sabato 27 novembre in tutta la Francia centinaia di migliaia di persone hanno partecipato alla marcia per la libertà contro la legge di sicurezza globale. E di questo parliamo con Gianni Carrozza di Radio Paris Pluriel, dove conduce Vive la Social. La scorsa settimana avevamo fatto un primo approfondimento su questa legge di sicurezza globale, ma nel frattempo, come dire, l'opposizione a questa legge ha trovato un aiuto concreto da parte della polizia francese grazie a due episodi: uno sgombero di migranti in Place de la République e l'altro una violentissima aggressione nei confronti di un produttore africano afrodiscendente francese che è stata, per sfortuna dei poliziotti, accuratamente documentata dalle telecamere. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a voi.
Allora, vogliamo un po' provare a raccontare rispetto alla scorsa settimana cosa è successo in questa settimana nella lotta contro la legge per la sicurezza globale e in particolare contro il famigerato articolo 24. Forse vale la pena ricordare velocemente di cosa stiamo parlando.
Dunque, in primo luogo richiamare il contenuto dell'articolo 24 che dovrebbe impedire la diffusione sui social di video di poliziotti o gendarmi nell'esercizio delle loro funzioni e con l'intenzione di nuocergli, di nuocere alla loro integrità fisica o psicologica, che vuol dire tutto e non vuol dire niente, e soprattutto è una, come dire, l'articolo è stato criticato perché rappresenta una rottura con le leggi repressive abituali, dove in genere si mettono in discussione i fatti concreti e non le intenzioni di. E quindi anche parecchi giuristi hanno sollevato vari problemi su questa questione. La seconda cosa che volevo dire, ascoltando la tua presentazione, è che c'è un terzo avvenimento, anche lui omaggio della polizia francese, quest'estate, se non mi sbaglio verso la fine dell'estate, c'era un gruppo di ragazzi che era andato a farsi un giro in macchina dalle parti del Bois de Boulogne, stavano rientrando a casa e tre macchine della polizia, sembra allertate a causa di un furto di una borsetta, di un zainetto, non so bene cosa, li hanno bloccati verso l'uscita del Bois de Boulogne e con una operazione all'americana, macchine di traverso davanti, dietro, di fianco, eccetera, questi hanno avuto paura, hanno cercato di scappare perché i poliziotti non erano in uniforme e non avevano nessun segno di riconoscimento, questi ragazzi pensavano che fosse un tentativo di aggressione, di furto, come a volte succede, e niente, hanno cercato di scappare con la macchina, non ci sono riusciti perché la macchina era bloccata. I poliziotti hanno prima cercato di aprire di forza le portiere e poi gli hanno letteralmente sparato addosso. Il conducente ha visto una pallottola che gli passava davanti al naso, li hanno tirati fuori, li hanno riempiti di botte, come spesso viene fatto, però c'erano delle camere di sorveglianza e le immagini di questo incidente, chiamiamolo così, hanno cominciato a circolare negli ultimi due giorni. E quindi quest'idea alimentata da ministri e sindacati di polizia, per cui non si tratta di problemi strutturali nella polizia, ma si tratta di qualche qualche testa bruciata che fa delle cose che non dovrebbe fare, e che insomma basta dargli un buffetto su una guancia e che tutto ritorna nell'ordine, si rivela essere sempre meno credibile. E niente, direi comunque c'è stata questa grossa manifestazione sabato. I media si sono alcuni, in buona parte dei media, specialmente quelli di informazione continua, si sono focalizzati su alcuni scontri alla fine della manifestazione, in cui un poliziotto durante una carica era caduto in terra e si era e ha preso qualche legnata. E niente, però focalizzandosi su queste cose cercano ovviamente di evitare di parlare della grossa mobilitazione che invece la manifestazione ha rappresentato. Una mobilitazione come non se ne vedevano, in ogni caso io non ne ho viste da diversi anni, sia in termini di numero di persone mobilizzate, sia in termini di diversità dei partecipanti, con moltissimi giovani. Spesso le mobilitazioni degli ultimi anni erano a dominante di vecchietti o di capelli bianchi, e senza queste stupide sonorizzazioni con grossi camion e i palloni sindacali. Di palloni sindacali c'erano soltanto due, uno di Sud e uno di Solidea e uno di della CGT, ma erano persi in una folla enorme e completamente serrata, nonostante le consegne sanitarie. E questo tra l'altro ci fa pensare al fatto che la manifestazione era stata all'inizio vietata dalla prefettura di Parigi per ragioni di tipo sanitario. Cioè, immagino che cosa avrebbe dato in termini di conseguenze sanitarie se tutta questa gente avesse dovuto restare serrata, pigiata come sardine all'interno della Place de la République. Comunque, il corteo è durato 2 ore buone, con file molto molto strette, dalla Place de la République alla Place de la Nation, con una quantità incredibile di cartelli scritti a mano, con un sacco di tantissima ironia, una vitalità e una reattività che in mesi di confinamento di quest'anno lasciavano pensare che fosse stata sostituita da forme di depressione e di incapacità a reagire. Beh, è una buona notizia, perché nonostante ci fosse ancora il confinamento, sabato era il giorno, come dire, in cui si passava dall'uscita, dal permesso di uscita di un'ora al permesso di uscita di 3 ore, e quindi comunque a una persistenza del confinamento, la partecipazione è stata importantissima. Ufficialmente la prefettura di Parigi parlava di 46.000 persone. Io avrei detto come ordine di grandezza fra le 50 e le 70.000. Difficile dire, anche perché tutte le strade laterali del percorso erano tutte piene di gente. E se uno pensa a come vengono contabilizzati i partecipanti alle manifestazioni, cioè quelli che sono sulla strada e non sui marciapiedi, i marciapiedi erano talmente pieni che non si poteva passare sui lati della manifestazione. Infatti c'è la gente che si voleva spostare, andare per esempio in testa alla manifestazione o tornare indietro, doveva prendere una strada parallela, laterale, quindi anche le strade parallele e laterali erano tutte piene di gente. E questo mi dà l'idea che la sottovalutazione abituale dei numeri dei partecipanti sia in questo caso particolarmente consistente. Ho letto su Mediapart una cifra di 100.000 partecipanti e gli organizzatori parlano di 500.000 persone, ma questo mi sembra un po' eccessivo in effetti, 500.000 persone. E poi bisogna vedere tutte le manifestazioni che ci sono state in almeno altre 70-80 città in provincia, con diverse decine e probabilmente centinaia di migliaia di partecipanti. Ecco, questo per dare un'idea di qual è la situazione. Ultima cosa, ieri sera i media parlavano di una riscrittura totale del famoso articolo 24 che nei media avrebbe focalizzato le critiche degli oppositori. In realtà negli ultimi giorni era tutta la legge di sicurezza globale che era stata rimessa in discussione, perché non c'era soltanto questo articolo, ma c'erano parecchie cose che riguardavano l'uso dei droni, l'uso della riconoscenza, il riconoscimento facciale, eccetera. E quindi è un dibattito che è ancora aperto e un rapporto di forza che non è finito con il governo, tanto più che questa legge si inserisce in una serie di leggi repressive che erano state messe in cantiere negli ultimi mesi, appunto per accentuare la desocializzazione e l'impossibilità di reagire collettivamente che le misure anti-Covid avevano in qualche modo messo sulla scena, alle prime logge della scena, ecco.
Quindi di quali tu hai parlato di una serie di leggi repressive messe in campo, ci vuoi accennare a questo tema?
Ma c'era per esempio un decreto dell'agosto, classico in agosto, nessuno ci fa caso, verso mezzo agosto, praticamente tutte le attività legate all'ambiente, ai problemi di sanitari, eccetera, venivano in qualche modo sottratti all'autorità dei rispettivi ministeri di competenza e messi sotto l'autorità del ministro dell'interno, come se si prevedesse su tutte queste questioni una gestione soprattutto in termini di ordine pubblico. Ovviamente le intenzioni dei vari legislatori non sono chiare, però c'è stato qualche media che ha cominciato a parlare di questa cosa e ha messo la pulce all'orecchio, perché nel giro di un paio di mesi sono venute fuori parecchie di queste questioni. La seconda è stata la legge di sicurezza globale. Poi c'era la legge di programmazione universitaria, che all'interno dei problemi di finanziamento dell'università, dei modi di funzionamento, eccetera, criminalizzava tutte le forme di occupazione o di interruzione dei corsi all'interno dell'università. Anche lì c'è stata una reazione durante il confinamento, probabilmente non all'altezza dell'attacco che viene portato, però anche lì c'è stata una manifestazione in pieno confinamento davanti alla Sorbona, lo stesso giorno in cui c'è stata lo stesso giorno in cui c'è stata la prima manifestazione contro la legge sulla sicurezza globale. Ora sono le cose che mi vengono in mente, ma se andando a cercare probabilmente se ne trovano altre.
Benissimo, ma a questo punto mi sembra che Macron sia in palese difficoltà. Questa operazione è stata si rivela un po' un boomerang, questa marcia per la libertà che a qualche deficiente negazionista dalle nostre parti aveva esaltato pensando che si trattasse di una marcia della libertà rispetto alla questione Covid, in realtà si trattava di ben altro. Insomma, sul piatto c'è la libertà, quella vera, quella di, come dire, avere dei margini rispetto all'assoluto dominio della polizia sulle nostre vite e sui nostri corpi, quindi un dato estremamente importante. Ecco, tu ritieni che Macron farà un passo indietro su questo terreno? Gli annunci di questa mattina sembrerebbero preludervi?
Ma sulla questione dell'articolo 24 è abbastanza chiaro che è un passo indietro. Stanno cercando di fare una specie di gioco delle tre carte in cui le misure previste nell'articolo 24 di questa legge saranno invece trasferite, secondo quello che sentivo stamattina alla radio ufficiale, nell'articolo 25 la legge è una legge che dovrebbe garantire la libertà civile e religiosa, la legge sulla garanzia della laicità, eccetera. Quindi probabilmente stanno tentando di fare un po' un gioco delle tre carte, però nello stesso tempo hanno delle grosse difficoltà perché la legge sulla sicurezza globale e in particolare questo articolo hanno creato grosse divisioni anche all'interno della maggioranza che non sostiene l'azione di governo su questo terreno, perché in sostanza dicono: ma qui ci state creando più problemi di quanti non ne risolvono. E poi ci sono alcune organizzazioni fortemente minoritarie all'interno della polizia. Guardavo ieri un'intervista del segretario di Vigipolis, che tra l'altro ha dato le dimissioni dalla polizia perché era indignato da tutte queste cose, che in sostanza dicono: ma vabbè, ci sono tutta una serie di leggi che esistono già, che garantiscono la protezione dei poliziotti, non c'è assolutamente bisogno di nuove leggi che vadano in questa direzione qua. Cioè queste cose servono semplicemente ad alimentare il sentimento di impunità che in certi settori della polizia esistono. Questo è probabilmente uno sguardo lucido sulla funzione di questo tipo di leggi. È una cosa che io dicevo l'ultima volta in chiusura della nostra intervista telefonica. La mia impressione, che si conferma mano a mano che andiamo avanti, è che i nostri governanti si aspettano un'esplosione di tensioni sociali in seguito alla chiusura di imprese, piani di ristrutturazione che siano legati al Covid o a altri elementi strutturali preesistenti e che vengono in qualche modo mascherati con la crisi del Covid, e questo alimenta, dopo il movimento dei gilet gialli, la paura di quelli che sono al governo. Come fare? Cerco di capire la logica di quelli che governano oggi, e l'unico modo per mantenere il controllo della situazione è garantirsi la fedeltà delle forze repressive e quindi accettare tutte le loro richieste, come stanno facendo ormai da diversi anni, e nello stesso tempo trasformare tutti i problemi sociali che dovrebbero avere risposte sul terreno sociale in problemi di ordine pubblico, dove pensano di avere ancora il controllo della situazione. Mentre invece su tutti gli altri terreni, sociale, economico, politico, eccetera, praticamente stanno andando, sembra una barca alla deriva, insomma, non hanno la capacità né di comprensione né di risposta rispetto all'insieme delle questioni che sono sul tappeto.
Quindi direi che le manifestazioni che ci sono state in Francia il 27 novembre, lo scorso sabato, e in particolare quella imponente che si è sviluppata a Parigi da Place de la Repubblica a Place de la Nation, rappresentano, come dire, il segnale del fallimento, perché se ritenevano di poter, come dire, controllare l'ordine pubblico trattando le questioni in questi termini, la risposta è stata forte e chiara: questa legge vi provoca degli enormi problemi di ordine pubblico.
Ma direi di sì, secondo me sotto gli occhi di tutti in realtà gli crea più problemi di quanti non ne risolva. Dal loro punto di vista, voglio dire.
Ovviamente che non è certamente il nostro, ma per venire un po' ad un altro, a spostare leggermente la questione, tu hai parlato di esplodere di tensioni sociali relativi alla crisi pandemica. Ecco, in Francia ci sono segnali importanti di crisi legate alla gestione della pandemia? Qui in Italia è evidente che sì, ma sarebbe interessante capire se fenomeni analoghi ci sono anche in Francia e come sono stati affrontati finora, perché finora da qui il governo ha buttato, come dire, un po' di soldi, una tantum, sulle categorie colpite in maniera maggiore dal lockdown, ma poi di strutturale assolutamente nulla. In Francia come va?
Ma in Francia il governo ha buttato una paccata di soldi finanziando le imprese, quindi i padroni di queste imprese, in particolare quelle nei settori più colpiti dalla crisi. Penso al settore dell'aviazione, hanno messo qualcosa come 7 miliardi in Airbus, Air France, sia imprese di costruzione sia imprese di circolazione degli aerei, compagnie aeree, e adesso non mi ricordo tutti gli altri settori. Comunque hanno fatto una distribuzione quasi, non direi a pioggia, perché erano mirate su alcune grosse imprese. È anche una differenza consistente rispetto al tessuto industriale che esiste in Italia. In Italia c'è un tessuto di piccole e medie imprese probabilmente più importante di quanto non sia in Francia, dove invece c'hai quelli che chiamano dei campioni nazionali, che sono delle vere e proprie multinazionali che operano a livello mondiale. E quindi sono più facili in qualche modo da finanziare, mentre invece finanziare a pioggia tutte le piccole e medie imprese sarebbe più difficile. Accanto a questo hanno messo una specie di rete di sicurezza per garantire che non ci sarebbero stati scontri sociali, una forma di cassa integrazione generalizzata e parziale rispetto a quelle imprese dove l'impresa cercava di organizzare il telelavoro, e quei settori dove non era possibile organizzare il telelavoro, quelle funzioni dove il telelavoro non poteva essere fatto, alcune funzioni sono state mantenute e altre invece hanno portato delle persone a semplicemente a essere confinate, a stare a casa. Quelle persone hanno avuto una forma di cassa integrazione. Ecco, il governo ha messo parecchi soldi durante il primo confinamento. Una buona parte di queste imprese hanno utilizzato gli stessi meccanismi durante il secondo confinamento autunnale e, se i miei ricordi sono esatti, grosso modo dovrebbero durare intorno alla fine, fino alla fine dell'anno. Non so se saranno prorogati e fino a quando. Il problema qual è? Che molte di queste imprese hanno comunque sofferto della crisi, alcuni della crisi del Covid, altri di crisi, di elementi di crisi preesistenti mascherati dietro la crisi del Covid. E questo lascia pensare che ci saranno fallimenti, chiusure di aziende, chiusure di fabbriche, soprattutto gestite da multinazionali. Praticamente non c'è una settimana in cui non viene annunciata la chiusura di questo o quel sito industriale, questo o quell'impresa sul piano nazionale. La mia impressione è che questa serie di fallimenti e di chiusure potrebbe accelerarsi e intensificarsi a partire dai primi mesi dell'anno nuovo. Difficile dire che cosa il governo farà. Alcuni cominciano fin da ora a parlare del come rimborsare il debito astronomico che è stato accumulato durante la crisi del Covid, distribuendo miliardi a destra e a manca, che ovviamente dovranno essere ripagati da tutti i contribuenti francesi e soprattutto dai salariati, che sono la maggioranza della popolazione. Però sono voci, direi, non isolate, ma non sono la maggioranza nel governo, che dice ma l'urgenza è risolvere i problemi sanitari legati al Covid, ci saranno questi vaccini, questi miracoli legati ai vaccini, stanno parlando molto per esempio di chi deve essere vaccinato in priorità, eccetera, con tutta una serie di remore anche nel corpo dei medici, di sia ospedalieri sia non ospedalieri, perché anche se sei convinto dell'utilità dei vaccini, mediamente un vaccino viene sviluppato in 5 anni circa, lì sono piuttosto 5-6 mesi, e i primi vaccini dovrebbero essere disponibili addirittura prima di Natale, quindi prevedono di cominciare a vaccinare per esempio le persone che stanno nelle case di riposo, eccetera, di fatto a utilizzarli come cavie di massa sulla innocuità o meno di questi vaccini, di cui non si sa quali sono gli effetti secondari, e questo alimenta comunque una buona parte del dibattito sulla crisi del Covid, perché è vero che la curva delle contaminazioni delle persone in ospedale o in rianimazione sta scendendo, però resta ancora relativamente alta, nonostante gli effetti del confinamento. Quindi se la priorità resta in qualche modo la soluzione o il controllo della crisi sanitaria, questa priorità di tipo sanitario continua ancora oggi nel dibattito pubblico a mascherare le conseguenze economiche sia della crisi del Covid sia di quello che la precedeva.
Benissimo, molto chiaro, molto preciso. Io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
sì, speriamo con delle buone notizie.
Speriamo con delle buone notizie, speriamo che questa stramaledetta legge sia travolta dalle piazze. Grazie mille Gianni. Ciao.
Buona giornata a tutti.
Ciao.